credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
In apertura parliamo della liturgia del tempo d'avvento. Lo facciamo con Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia.
Siamo nel cuore del tempo d'avvento, mancano pochi giorni ormai al Natale. Proprio oggi entriamo nei cosiddetti giorni delle antifone maggiori, le antifone O. E, Suor Cristina, la liturgia della Chiesa ci accompagna quindi passo dopo passo in questo tempo, fino alla fine di questo tempo di avvento. Cosa la caratterizza?
L'espressione che ricorre, potremmo dire, è il Signore viene, e l'attesa della Chiesa è anche la rivelazione dell'attesa di tutti gli uomini, da secoli e secoli, di generazione in generazione. Proprio oggi, appunto, entriamo nei giorni che sono detti nella liturgia delle antifone o anche delle ferie maggiori. Sono i giorni della, potremmo dire, novena liturgica di Natale. È infatti la liturgia stessa che ci prepara, ci guida, ci illumina, ci rivela colui che attendiamo e che viene. Risuonano in questi giorni i grandi oracoli dei profeti. Potremmo citarne qualcuno. Per esempio, noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. E così via, altri meravigliosi oracoli che in questi giorni la liturgia, nei canti, nelle preghiere, nelle antifone, ci fa ascoltare.
Dunque, sia la liturgia della Santa Messa, sia la liturgia delle ore, in questo tempo sono orientate al Natale.
Ecco, possiamo dire, ci possiamo immergere nella liturgia, nei suoi canti e nelle sue preghiere, nelle letture che ci fa ascoltare. La liturgia eucaristica e anche quella delle ore, che davvero fa apparire l'umanità, cioè tutta la Chiesa e anche tutti i popoli in ogni lingua e nazione, come la sposa che cerca lo sposo, l'attende impaziente e si prepara all'incontro. Bisognerebbe in questi giorni rileggere il Cantico dei Cantici, proprio che nella messa ne leggiamo un brano il 21 di dicembre, per comprendere il cercarsi reciproco di Dio e dell'umanità. Lui, Dio, lo sposo che cerca lei, l'umanità, perché vuole farne la sua sposa, la sua carne. Nessuno, dice il profeta, ti chiamerà più abbandonata, né la terra più devastata, perché sarai chiamata mia gioia, terra sposata, delizia, come gioisce lo sposo per la sposa, così Dio gioirà per te, lo diremo, lo ascolteremo nella vigilia di Natale. Allora io vorrei fare gli auguri a tutti gli operatori di Orizzonti Cristiani, agli ascoltatori fedeli, a quanti amano la liturgia della Chiesa, che è delizia per noi perché non solo ci narra, ma ci rende accessibile la salvezza di Dio. E insieme possiamo ripetere, vieni Signore, o anche il Signore viene, viene presto, anzi è qui.
Io la ringrazio, Suor Cristina, a nome di tutti noi, ricambio i suoi auguri. Ha scelto di salutare gli amici che ci seguono con una preghiera di David Maria Turoldo, Più che parole. La legge per noi Alessandro De Carolis. Grazie ancora.
Mentre il silenzio fasciava la terra e la notte era a metà del suo corso, tu sei disceso, o Verbo di Dio, in solitudine, e più alto silenzio. Fin dal principio, da sempre, tu sei, verbo che crea e contiene ogni cosa, verbo sostanza di tutto il creato, verbo segreto di ogni parola. La creazione ti grida in silenzio, la profezia da sempre ti annuncia, ma il mistero ha ora una voce, al tuo vagito il silenzio è più fondo. Eppure noi facciamo silenzio. Più che parole, il silenzio lo canti. Il cuore ascolti quest'unico verbo, che ora parla con voce di uomo.
Andiamo avanti, continuiamo a parlare del Natale. 15 tra le più suggestive canzoni della tradizione natalizia, interpretate al pianoforte da Giovanni Allevi con il suo inimitabile stile, sono state raccolte in un album intitolato Christmas for You. Il noto pianista e compositore marchigiano ne parla al microfono di Padre Vito Magno.
Giovanni Allevi, con il suo nuovo album, porta lo spirito natalizio al pianoforte. In che consiste questa sua sfida?
Consiste nel riuscire a rendere attraverso la musica il sapore e l'idea di un sentimento che è dentro il nostro DNA, il Natale, con la sua gioia intrinseca.
Molti musicisti si sono confrontati e continuano a confrontarsi con lo spirito natalizio. Qual è la sua originalità?
Per la prima volta è fatto con il pianoforte solo, quindi non c'è una voce cantata, c'è solo una melodia espressa attraverso il pianoforte e poi sviluppata in senso compositivo secondo la mia attitudine.
Un'attitudine che immagino risalga al periodo della sua adolescenza.
Sicuramente, perché ad esempio il brano Adeste Fideles era proprio il brano che io da piccolo cantavo all'interno del coro, proprio la notte di Natale, quindi mi rimanda immediatamente a quel calore e al tempo stesso di mistero.
Giovanni Allevi, i brani riportati nel disco riecheggiano melodie settecentesche. Con quale criterio li ha adattati ai nostri tempi?
Fondamentalmente ho potuto rintracciare due poli, che sono la tradizione e la modernità. E tutto l'album Christmas for You non è altro che un oscillare tra l'uno e l'altro. Tutta la mia musica, la mia storia è così.
Però le melodie natalizie di cui ha tenuto conto sono solo europee?
Sì, si tratta di musiche che magari hanno un'origine europea, ma ormai sono condivisi da un punto di vista proprio universale. White Christmas, Silent Night.
E poi l'Ave Maria di Bach, Gounod, che ha suonato davanti a Papa Francesco all'incontro delle famiglie. A proposito, che impressione le ha fatto suonare il pianoforte a Piazza San Pietro?
È stata un'emozione indescrivibile. Intanto suonare di fronte a Papa Francesco, che è una persona alla quale è impossibile non volere bene. Secondo, perché ho avuto l'onore di suonare in Piazza San Pietro di fronte a una folla sterminata.
Da un'emozione di oggi ad una di ieri, quale Natale Giovanni Allevi ricorda particolarmente?
Ricordo una volta in caserma, durante il periodo militare io ero stato punito e quindi ho dovuto fare un turno di guardia proprio la notte della vigilia all'aperto. Però è successo qualcosa di bello, perché un commilitone di Napoli è venuto da me e ha voluto condividere con me un piatto, il capitone, che gli era stato spedito da casa. Allora lì ho capito proprio il senso dell'amicizia.
E anche della solidarietà, visto che ha deciso di devolvere parte del ricavato delle vendite del disco ai bambini più sfortunati. Perché lo fa?
Perché io, che credo di aver ricevuto dalla vita molto più di quanto mi potessi immaginare, ho pensato che fosse arrivato per me il momento di cominciare a restituire questo dono, nel modo che mi è più congeniale, che è quello della musica.
Thank you.
siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la quarta domenica d'Avvento. Ascolteremo l'inizio del Vangelo di Matteo, versetti 18-24. Don Fabio.
Ecco, noi vediamo lo schema della nascita di Gesù attraverso questo testo di Matteo che, al termine di una genealogia, al termine di un radicare Gesù nella storia di Israele, comincia con questa frase: e così fu generato Gesù Cristo. Ecco, così nasce Gesù Cristo. Così entra Gesù nella storia, questa avventura, l'avventura che sarà letta dalla prospettiva di Giuseppe in questo testo, è l'avventura dell'uomo, l'avventura di vedere il Salvatore arrivare. Allora, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Così ce lo dice l'incarnazione, l'opera di Dio, una cosa spaventosa, epocale, tanto semplice, perché quello che il testo focalizzerà sarà il discernimento di Giuseppe. Ecco, questo è un testo sul discernimento, questo è un testo sulla scelta. Giuseppe è un uomo che deve prendere una decisione. La decisione è l'atto propriamente umano. Optare è vivere. Si vive scegliendo. Qualunque cosa facciamo ogni giorno prende il posto di qualcos'altro o di molte altre cose. Vivere è un atto di costante elezione di qualcosa a scapito di qualcos'altro. La nostra unità spazio-temporale non ci permette di fare troppe cose insieme, per fortuna. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare nel solco, nel taglio, nel rompighiaccio del reale che spartisce le cose in ciò che ho scelto di fare e ciò che ho scelto di non fare. Queste scelte possono essere definitive, drammatiche, e in fondo lo sono sempre. Per Giuseppe il problema è cosa fare con questa ragazza incinta. Come gestire? Se la cosa fosse stata semplicemente un problema di come reagire al fatto che era incinta e basta, beh, era molto semplice, doveva ripudiarla, perché non c'è molto da inventarsi. È chiaro, lui è di fronte a qualcosa di oscuro e di sbagliato. C'è una donna incinta, c'ha poche letture per questa cosa qui. Perché ha il dubbio? Perché questo dubbio è procurato dal contatto con la realtà, con la conoscenza di questa ragazza. È la sua promessa sposa e c'è qualcosa che non quadra nel leggerla semplicemente come cattiva, nel leggerla semplicemente come disonesta. Allora qual è il problema di Giuseppe? Che tante volte, come sempre poi in fondo è, la scelta non è fra un evidente bene e un evidente male, ma fra due cose che sembrano bene entrambe o due cose che sembrano male entrambe. Come è in questo caso, c'è il male di questa situazione, lui non può che interpretarla secondo vie naturali, e c'è però il male di condannare, accusare, costringere, probabilmente esporre al rischio di lapidazione questa donna che non è da lapidare, non è da condannare, cioè non tornano i conti. Ecco, Giuseppe non ha una via d'uscita, pensiamoci bene, perché le vere difficoltà del discernimento non sono quelle che sono riconducibili a un semplice peccato, sono molto vaciloni quelli che incolpano gli altri, che non decidono semplicemente perché, non so, sono cattivi, non vogliono fare qualche cosa. No, quando una persona sta bloccata nella vita, quando una persona non va avanti, e questa è la realtà di questa generazione, noi abbiamo tanti giovani che vanno fuori tempo massimo nelle loro scelte perché non riescono a farle queste scelte, perché gli mancano i parametri, perché il tessuto relativista del nostro pensiero ha costretto tantissimi giovani a non capire più che cosa è buono e cosa è cattivo. È stato dato a veste di pericolosità a cose che invece non sono pericolose per niente, è stata data veste di plausibilità a cose che non sono plausibili proprio per niente. Allora noi non sappiamo più, tutte le vacche sono nere. Qui ci sono ragazzi che 30, 35, 40 anni stanno ancora col problema drammatico. È un problema molto grande, quello di decidere. Infatti qui c'è un uomo che deve decidere di sposarsi. Questo è proprio il testo sul discernimento matrimoniale. Capire cosa? Mi devo sposare o no? C'è sempre qualcosa di di inquietante nell'affrontare il matrimonio, c'è sempre qualcosa di inquietante nel non affrontarlo. E il povero Giuseppe non ha via d'uscita. Lui sta lì, era uomo giusto, cioè obbediva alla legge, e questo è un e avversativo, è un kai avversativo come il wav ebraico, che è una congiunzione che ha molto spesso il senso di contrapposizione. Infatti qui è dire una cosa ma dire anche il suo contrario, e non voleva accusarla, cioè in quanto giusto, perché questo è un termine tecnico, doveva denunciare la ragazza, ma non sente di poter fare questa cosa senza fare un errore. Allora cerca la via di mezzo. Eccolo, questo è proprio... noi siamo così. Salvare capra e cavoli. Ripudiarla, ma in segreto. Ripudiarla perché va ripudiata. Però non fare niente di male. Ecco questo donabondismo. Atteggiamento così, no? Oggi è anche molto grave dell'atteggiamento maschile. Perché visto, c'è un ragazzo che si deve sposare qui, perché Giuseppe... quanti anni aveva? Beh, alla fin fine non è che poi lo sappiamo veramente, dobbiamo pensare che fosse un semplice promesso sposo. Allora qui c'è un uomo che deve sposarsi, è un maschio che deve decidere come fa il maschio. È un po' la nostra generazione sta messa così, voler fare contenti tutti, non riuscire più a esercitare la propria virilità, che lungi all'essere una cosa negativa, è una cosa che se amministrata bene è meravigliosa. Ecco, lui deve amministrarla, non sa come fare, cerca di amministrarla in maniera non dannosa. Ecco, noi siamo un po' questa generazione di maschi che hanno imbarazzo con la propria virilità, cioè non riescono a incidere sul reale, a essere fecondi, a essere sposi, a prendere ciò che devono prendere, perché devono fare contenti un po' troppe istanze, non possono deludere tante cose, e poi un po' forse si vergognano pure di prendere una decisione. Come va fuori da questo marasma il nostro buon Giuseppe? Come farà a uscire dal dilemma maschile di come fare il maschio, come fare lo sposo, il marito, come fare il padre? Ecco. Stava considerando queste cose, non è certamente uno che prende e decide a improvvisazione, a istinto, a pelle. Un sogno. Gli appare in sogno un angelo del Signore. Ecco, questo è il livello profondo dell'essere. Lì dove bisogna entrare in una impotenza, non dimentichiamo che il sonno è il luogo in cui Adamo si vede regalare la sua sposa. È dal sonno, cioè dalla sua debolezza, dalla sua incompletezza, dalla sua fragilità, che gli viene tolta una costola, e lui si risveglia e c'è questa bella novità di avere finalmente una compagna. Ecco, è curioso. Deve tacere, deve ricevere, deve mettersi in una attitudine di disponibilità fino alla debolezza totale. Ecco, un sogno. Qualcosa che anche sotto il punto di vista, diciamo così, della sensibilità comune, rappresenta la bellezza, la massima bellezza, un sogno, noi diciamo, no? Qualcosa che varca la fantasia. Noi nei nostri sogni manifestiamo delle fantasie strepitose, straordinarie, che normalmente nella vita non è che mostriamo tanto. Ecco che c'è qualcosa di meraviglioso. Credere alla bellezza. Il parametro del discernimento del buon Giuseppe sarà credere alla cosa più bella, più alta e più nobile, la cosa più soprannaturale che potesse darsi, cioè puntare sulla nobiltà, puntare sul più alto dei compiti. Ecco, deve vincere la sua paura, non deve temere di accogliere, di prendere con sé Maria. Tua sposa, è tua, c'è qualcosa di tuo. Lui deve riconoscere qualcosa di appartenente a sé, farsi carico di qualcosa che è suo. Deve vincere la paura. È lo Spirito Santo che sta lavorando. E qui si tratterà non solo di risolvere questo piccolo enigma in cui, piccolo, per lui drammatico, però piccolo perché riguarda solamente lui, la sua piccola vita. Ecco, non è la tua piccola vita, è la vita di tutto il popolo. è poter affrontare l'argomento e la debolezza dell'umanità, salvare dai peccati. Mamma mia, ecco, tutto questo perché? Tutto questo perché si compia ciò che il profeta Isaia, capitolo 7, aveva annunziato, quello che è la nascita di un bimbo da una giovane donna vergine, cioè lo straordinario di Dio, che è la risposta alla nostra povertà. Credere all'irruzione di Dio nella storia. Alla fine uno si mette nel discernimento delle scelte e si trova che impazzisce finché non si apre all'opera di Dio. Dovrà svegliarsi e obbedire ad un sogno. Beh, ci vuole coraggio, per puntare la propria vita su qualcosa di così irrazionale, qualcosa che va fuori dalla nostra misura. Ma a dir la verità, si può salvare un matrimonio senza obbedire a un antico meraviglioso sogno che c'era fra gli sposi? Si può puntare nella vita una vocazione se non obbedendo a qualcosa di immensamente nobile e sognante che si è acceso nel cuore dell'uomo? Si può costruire la Chiesa senza credere a qualcosa di sublime? Si può fare qualcosa di buono in questo mondo senza credere al bene? Ma quando mai? Senza credere al massimo bene? Se l'uomo è semplicemente sobria ragione, razionalità, veglia kantiana, raziocinante, ma dove andremo? Camminare col passo lungo quanto la gamba sarà sempre fare cose piccole, queste soluzioni mediocri, queste vie di mezzo che erano la tentazione di Giuseppe. Ecco, lui si apre allo straordinario. Siamo alle porte del Natale, siamo alle porte dello straordinario, lo straordinario che verrà da noi, perché tanto lo straordinario ha forza sua propria, noi ci apriamo e lui poi agisce di suo. Non dobbiamo buttare il cervello alle ortiche, lo dobbiamo usare, però capirne il limite.
In chiusura, cari amici, un importante avviso. A partire da martedì 7 gennaio 2014, la programmazione del canale 105 FM Radio Vaticana Italia subirà alcune modifiche, modifiche che riguarderanno anche Orizzonti Cristiani. Infatti, a partire dal 7 gennaio, alle 7 del mattino, in replica alle 17:35, potrete ascoltare un nuovo programma, I Giochi dell'Armonia, un programma che raccoglie l'eredità di Orizzonti Cristiani e di Pagine e Fogli, due programmi storici della Radio Vaticana, dunque un'eredità fatta di tradizione e di creatività. Lo ricordo ancora, a partire da martedì 7 gennaio alle 7 di mattina, in replica alle 17:35, I Giochi dell'Armonia, da lunedì a sabato. E I Giochi dell'Armonia propone anche tutti i giorni alle 21, dunque da lunedì a domenica, delle serie monografiche, che sono le serie alle quali siete più affezionati, ad esempio Dalla pagina al microfono, Oggi parliamo di, La settimana del Papa per quanto riguarda Orizzonti Cristiani, ma anche Storie e Faccia a faccia improbabile alla Radio Vaticana per quanto riguarda Pagine e Fogli. Rimane invece invariato l'appuntamento di Orizzonti Meditazione, dunque l'appuntamento con le nostre meditazioni ogni mattina alle 6:15 e in replica alle 23:45 resta invariato. Ve lo ricordo ancora, a partire da martedì 7 gennaio, I Giochi dell'Armonia. Da lunedì a sabato alle 7 del mattino e in replica alle 17:35 e tutti i giorni alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.